questa settimana Basement Café, una coppia incredibile, Mischeta e Ged Lerner, per parlare di musica, attualità e futuro.
Eccoci qua.
Ciao cari, benvenuti.
Ciao Sofia.
Accomodatevi pure.
Grazie. Prego Gatti.
Benvenuti a Basement. Grazie.
Come va?
Benissimo.
Molto bene, molto bene.
Abbiamo fatto un po' spaventato.
Abbiamo fatto una passeggiata.
Quella
io
deliziosa,
Gad.
Sì.
Io sono spaventata, no scherzo. E dunque, voi siete qui oggi perché ci piacerebbe parlare di politica e in particolare dei simboli che la politica si porta dietro. Io non sono minimamente
la esperta. La più titolata è Mischeta.
Esatto.
Vedremo come
voi
va.
Voi due insieme.
Come va la chiacchierata.
Vi abbiamo messi insieme per questo motivo. Io non sono per niente un'esperta di politica, eppure ci sono dei simboli della politica che conosco molto bene. Voi avete fatto dei simboli il cuore pulsante del vostro lavoro e quindi siete qui oggi.
Beh, lei è un simbolo potentissimo perché l'ultima volta che ho visto una situazione di look come la sua,
sì,
era a Doha, capitale del Qatar, dove in giro per la strada tutte le signore avevano la mascherina.
Certo.
E poi entravi nel grande albergo degli occidentali e queste stesse signore, esattamente come te, vedi com'è. E magari anche con un bicchiere di whisky in mano.
Quattro dischi e un po' di whisky anche. E comunque sì, Gad ha già rivelato che ad Doha ho già preso ispirazione per alcuni dei miei look. Vabbè, ma praticamente ha già rivelato come ci siamo conosciuti.
Quindi vi conoscevate già
a Doha.
Questa era la mia prima domanda.
Pazzesca.
È stata una serata pazzesca.
Pazzesca, sì. Vabbè, l'ha già rivelato lui. Non posso
aggiungere. Gad, tu hai una lunga carriera alle spalle. Ti va di raccontarcela un po'?
Sono nato a Beirut, non a Doha, mi dispiace, in Libano. Sono arrivato in Italia da bambino, piccolo, e però adesso credo che siano 63 anni che vivo in Italia, quasi, 62-63 anni, e ancora mi scrivono tornatene al tuo paese, anche se sono dopo un lungo periodo in cui ero senza passaporto, senza cittadinanza. All'età di 30 anni ho sposato un'italiana e mi hanno dato il passaporto italiano. Nel frattempo ho fatto giornalista, un po' dappertutto, a Lotta Continua ho cominciato, e quello ci tengo, l'Espresso, poi la televisione, la Rai 3 di Guglielmi, Repubblica, Corriere, La Stampa.
Lo dici come se fosse niente, un po' a bassa voce.
Vabbè, perché è passato tanto tempo.
Miss, tu come mai invece hai iniziato a fare musica e perché in questo modo?
Guarda, nella vita ho imparato a non chiedermi il perché, ma il perché no. Quindi, come mai non te lo saprei neanche dire io. È capitato, è andata così, nel senso che comunque, sai, sono stata CEO di varie aziende, ho avuto varie vicissitudini che, non sto qui a raccontarti, Sofia. Però è un po', diciamo, capitato il fatto che mi sia iniziata a esprimere anche attraverso la musica. Perché? Perché la musica è un po' un media, diciamo, in cui si passa, oltre all'aspetto proprio testuale e musicale, si riesce a passare anche un immaginario visivo. A me interessava con Mischeta il riuscire a passare certi immaginari, e la musica è qualcosa che ti permette di comunicare un mondo intero. E infatti dall'inizio che mi sono espressa con canzoni che uscivano tramite video. Mi interessava quello, diciamo, dare dei piccoli pezzettini del mondo interiore di Miss. E poi ovviamente questo mondo si è evoluto pian piano.
Ma
adesso sono qui con voi.
Reticente. Dati anagrafici, nome, cognome, Bauscia, milanese.
Ma tu vuoi proprio nomi, cognome e via.
Una schedatura
proprio
polizia,
così,
sì.
Crudele. No, non lo farò. Ce l'ha la polizia, la mia scheda, Gad, se vuole andare. È tutto regolare, più o meno, sì, ci sono un paio di anni un po' bui, però.
È solo intrattenimento la musica o un modo per raccontare le cose che succedono?
È un modo per raccontare quello che io vedo nel mondo, anche quello che io vado a scoprire quando sono nel mondo, cioè nel senso che non sono magari storie proprio biografiche, ma sono anche magari storie di qualcosa che mi è capitato di vedere in tutte le varie vicissitudini, in tutte... in alcuni casi della mia vita, magari anche a Doha, non lo so. Da Doha infatti è nato Burka di Gucci, ce lo ricordiamo bene, no, Gad? E secondo me il fatto che sia intrattenimento è molto interessante il rapporto, perché da una parte è come se fosse una conseguenza il fatto che intrattenga. Dall'altra invece ci sono dei momenti appunto in cui la musica è nasce come intrattenimento, ad esempio nel momento live soprattutto io cerco sempre tanto di lavorare sul fatto che si sta creando uno show, qualcosa per intrattenere, però è sempre duplice, un po' come tutta l'arte, cioè nel senso la letteratura si fa per esprimersi o per intrattenere, ci si esprime e quindi anche intrattiene.
Nella mia veste di becero giornalista, certo. Terra terra, il live tuo ammetto di non averlo mai visto.
Io sì, e funziona, è esattamente
non ne dubito, ottimo. Non ne dubito.
Al prossimo.
Ho visto però il video non di Gucci, Doha, centri commerciali, che quelli ce li sì. teniamo per noi, ma Porta Venezia a Milano,
sì.
mi ha molto colpito.
C'ero anch'io.
Sì, esatto.
Vedi? Mi ha molto colpito perché era una scena di vita metropolitana di un'autenticità spaventosa,
no,
nel gergo, anche nelle
Bene.
Cazzate che la gente ci faceva, con tutto il rispetto. C'eri anche tu?
C'ero anch'io.
Sì, è stata
bellissima
super
giornata. Era bello perché quello che si respira nel video si respirava mentre camminavamo per strada e lo stavamo girando. Perché eravamo
io ho pensato alle nottate milanesi dei miei figli quando tornano a casa alle 4 di notte, io dico ma dove
ma
diavolo
fate?
Sei stato?
Ma sono in giro,
poi vedo questo
di
video e non so, forse dovrei alzarmi e andarmene.
No, erano probabilmente
ci servirai
probabilmente
molto
con... però nel senso che vedi che noi sul set delle ragazze stavamo comunicando noi stesse, eravamo autentiche in quel momento, eppure eravamo anche un, diciamo, per chi è passato lì quel pomeriggio è stato intrattenimento vederci, nel senso che secondo me è stato sia intrattenimento
anche per
che,
noi che eravamo lì poi.
Sì, cioè nel senso è questi due elementi secondo me sono molto, si mischiano a un certo punto, ecco. E ovviamente ci sono dei momenti in cui ad esempio nella musica parti di più dal pensiero dell'intrattenimento, ad esempio nei live o quando costruisci delle cose di questo tipo, e invece ci sono altri momenti in cui vuoi proprio esprimerti liberamente e raccontare, buttare fuori vicende tue, cose che hai visto o anche sentimenti e sensazioni che ti dà il mondo in cui vivi, ecco.
Nella tua musica c'è politica? Cioè la tua musica è politica un po'?
Sì. Io credo che, nel senso, quando ti muovi nel mondo in maniera pubblica, fai della politica, sinceramente. Anche soltanto il fatto che tu ti presenti con un certo corpo, con una certa immagine. Secondo me anche quello è fare politica. Forse è una politica ovviamente di temi più sociali, di temi più valoriali, che sono quelli che mi toccano a me, ecco.
Sono chiedo la parola, più, chiedo la parola.
Vada con la parola.
Posso?
Certo.
Secondo me, dirò una banalità, ma il fatto che il rap, la musica giovanile si sia schierata nettamente su questioni come l'antirazzismo
sì.
o la libertà sessuale è potentissimo, non è ovvio. Perché viviamo in un mondo in cui questi valori sono continuamente calpestati
sì.
e quindi abbiamo visto anche star che tutto sommato chi gliela faceva fare che si sono compromesse per sostenere ad esempio che non puoi dividere i ragazzi italiani a seconda del colore della loro pelle e poi su questo si sviluppano altri ragionamenti, no? Parlavamo della incomunicabilità tra il mondo degli sfigati in Italia e i privilegiati, Il problema è che tra gli sfigati si è diffusa parecchio l'idea che i più sfigati di tutti siamo noi perché siamo italiani, il vero razzismo è contro gli italiani, se vogliamo cavarcela bisogna che ci proteggiamo come piccolo gruppo rispetto anche a quelli che fanno il mio stesso lavoro ma che vengono da un altro paese. Allora, su questioni di vita quotidiana concrete come queste, io credo che sì, la musica è schierata, per
esatto,
fortuna.
Io credo che esattamente sia così, è inevitabile schierarsi, secondo me, anche se parli di certe cose in una certa maniera, nel senso che tu sei nel mondo e sei nel mondo in una determinata maniera e quando lo racconti con la musica si vede il tuo punto di vista sul mondo. E poi sono d'accordo che certi valori oggi, paradossalmente valori conquistati, debbano ancora essere difesi e abbiamo bisogno che siano difesi e ma io credo di condividerlo anche con tanti colleghi questa cosa, cioè nel senso che vedo oltre a me che ho le mie tematiche, nel senso
quali sono i tuoi valori?
Allora guarda, detta così è una domanda difficile, però ti dico i temi su cui mi batto sono soprattutto quelli del sono contro il pregiudizio, fondamentalmente contro qualsiasi tipo di divisione, ecco, nel senso che, come diceva Gad, c'è questa autoghettizzazione, autodividersi, ma anche nei generi sessuali, nell'orientamento sessuale, provenienza, età, credi di vario tipo, sono tutte queste divisioni, sottodivisioni, tutto ciò che ci separa dovrebbe essere completamente eliminato, nel senso noi siamo umani, dovremmo lasciare spazio a questo. Questo è quello che ci unisce in realtà.
E come sta andando questa battaglia?
Guarda, come sta andando? Io credo che ci siano tante conquiste, sinceramente credo che siamo andati avanti da tanti punti di vista, ma ovviamente uno, non c'è mai da mollare il colpo in questo senso. E due, credo bisogna lavorare ancora tanto, perché voglio dire, io mi rendo conto anche di essere molto fortunata e di essere circondata da persone che la pensano come me. Sai, i fatti che vengono raccontati quotidianamente anche dai giornali non rispecchiano un mondo in cui questi valori sono dati per scontati. Anche l'antirazzismo, voglio dire, c'è da lottare adesso.
Vuoi dirla in una maniera più brutale? Quello che voi cantate, i valori anche che voi cantate dell'antirazzismo, della libertà sessuale, eccetera, sono vincenti perfino sul palcoscenico di Sanremo, facendo arrabbiare magari il ministro dell'interno dell'epoca perché ha vinto quello lì con il nome un po' islamico. Ma poi molto spesso sono minoritari o perdenti nei comportamenti reali dei ragazzi ai quali magari piacciono le tue canzoni.
Sì, e questa cosa è assurda e dobbiamo capirlo, cioè nel senso è da capire, non bisogna vivere nella bolla in cui magari io ho la possibilità di raccontare queste cose, quindi è così. No, bisogna vedere anche i fatti quotidiani. Secondo me c'è tanto da lottare e tanto ancora da comunicare. E io sono contenta appunto di vedere sia me che tanti colleghi impegnati su questo fronte, perché c'è proprio da fare un lavoro anche quasi educativo.
Come si può fare?
Nel suo caso l'unica cosa che non si può dire è ci metto la faccia.
Però perché beh, no, se la mia faccia, è comunque una faccia, dai.
Va bene.
Ecco, come si può fare perché la musica di Mischeta rompa quella bolla, poi davvero?
Niente più di quello che lei già fa, io non credo che, o meglio, si dicono le parolacce in questa trasmissione.
Sì, puoi dire.
No, ma, una versione più accentuata del metterci la faccia è di sputtanarsi, schierarsi, essere anche radicali nelle scelte che fai. Questo non deve imporre nulla ai testi delle tue canzoni, ci mancherebbe altro che uno vada a fare dell'ingerenza su questo. Sì. Ma appunto, quando ci sono delle battaglie, dire come la pensi, non essere come a volte sono alcuni artisti ecumenici, non mi pronuncio perché se mi pronuncio perdo una parte del mio pubblico.
Ma un prezzo schierarsi? Tu ci hai rimesso schierandoti?
Guarda, sono l'ultimo che può dirlo. Io sto facendo un lavoro meraviglioso in questo momento. forse il più bello della mia vita, che è, sto intervistando insieme a Laura Gnocchi tutti i partigiani e tutte le partigiane d'Italia che sono ancora vivi, e ce n'è per fortuna centinaia, vecchietti lucidissimi, che ti raccontano che a 14, 15, 16, a 20 anni, ma poco più di 20 anni, hanno dovuto scegliere, fare scelte temerarie, di rimetterci la pelle. Ti raccontano degli episodi di eroismo inconsapevole, pazzesco. Quindi, confrontati all'esperienza che hanno vissuto loro in tempo di guerra, cosa rischiamo noi? Io vengo sfottuto di essere il comunista col Rolex per colpa di quegli sciagurati di J-Ax e Fedez che hanno fatto quella canzone. È ovvio che ho vissuto una condizione fortunatissima, per cui l'ultima delle cose che io posso fare è di fare la vittima se sono come sono molto spesso, anzi direi tutti i giorni, attaccato sui social con battute sull'ebreo, l'apolide, il comunista, il servo di Soros, l'amico di De Benedetti. Mi scivolano tutte, non ne faccio una tragedia, ma non si illudano di potermi convincere che, siccome sono diventato un signore agiato, senza rubare, ma facendo il mio lavoro, allora non ho diritto di stare dalla parte degli immigrati o dalla parte dei precari, perché quelli come noi, se sono ricchi, devono stare zitti. No, non ci sto.
Missy, il fatto di aver creato un personaggio con una faccia ma poi senza volto ti permette di giocare con la tua identità?
Sì, nel senso che mi permette di svelare, secondo me, le mie varie identità. Questa è una cosa
questa
bella.
Mi piace molto.
Sì.
Ricordatevi che abbiamo tutti tante identità.
Tantissime.
Strati.
Stratificazione, stratificazioni. E abbiamo delle identità diverse dentro noi stesse rispetto a certe situazioni. E mi piace tantissimo con Missy il fatto di poterle esplorare. Questa cosa qui mi dà una libertà gigante e mi dà anche una libertà di espressione, come se le potessi sfogare un po' tutte, ecco. Diciamo che Mischietta riesce a dare voce a tante fantasie, tanti universi, tante identità.
E per assurdo è meno in maschera, è più autentica lei di tanti che invece si presentano come veraci, autentici, portavoce del popolo.
Miss, c'è stata o c'è una comunità?
Adoro di... questo, scusami, questo complimento di gap finale, wow, così, una sferzata, grazie mille.
Me l'ero
mille.
Preparato da giorni.
E via, e via.
C'è stata o c'è una comunità di cui ti senti parte?
Allora, sinceramente io mi sento tantissimo parte della comunità queer, quindi LGBTQ allargata, nel senso che è una comunità in cui mi rivedo tantissimo come universo valoriale e che secondo me è proprio attenta a quei temi a cui faccio attenzione anch'io, ecco, perché essere queer significa accettare se stessi come si è, in tutte le proprie sfaccettature, e accettare gli altri. E quindi è questo discorso che stavamo facendo sull'identità, bisogna accettare se stessi e come si è. E tutte queste forzature, tutte queste
arrabbiature. Scusa l'ignoranza, il luogo
sì.
Per eccellenza di questa comunità. È la discoteca?
È Porta Venezia.
È Porta Venezia.
Già, spiegatemela un po'.
Grazie, Sofia.
Porta Venezia, a Milano?
Beh, conosco bene, ci ho abitato. La
Beh,
mia
dai.
Prima casa da solo, a 18 anni uscito di casa, era in via Palazzi, che
vabbè,
è subito
lì, capito? Sì.
Non aveva il cesso sul ballatoio, come la seconda casa che ho avuto a Lambrate, ma aveva una caratteristica ancora più interessante. Il cesso era attaccato all'unico lavandino, che era anche quello della cucina. Era
una bellissimo!
Per cui ricordo dei profumi meravigliosi.
Wow.
Però, siccome era una casa che ci aveva prestato grande critico letterario e cinematografico che era andato a vivere a Napoli, era piena di libri meravigliosi che noi delinquenti abbiamo saccheggiato ignobilmente. Ma già allora, e stiamo parlando, come vi è chiaro, della preistoria, Porta Venezia era chiamata la Casba di Milano, bellissima, la Casbah.
È vero, nel senso che è sempre
come mai Porta
stata,
Venezia, Miss?
È proprio crocevia Porta Venezia, vicino a Stazione Centrale, e ospita un sacco di comunità diverse, sì. Eritrea, Etiopia.
C'erano i bagni pubblici, le docce
esattamente
pubbliche.
Infatti la gente arrivava da Centrale ed era lì, quindi era proprio un crocevia. E tutto questo, tutta questa mescolanza
col commercio, i negozianti, no?
Ha portato a renderla terreno fertile, nido per la comunità LGBTQ.
C'era la farmacia sempre aperta, che un tempo era una cosa strana.
Era lusso.
L'edicola aperta di notte con tutti i giornali porno, che anche quello era un'attrattiva. C'erano le battone, c'erano i travestiti, e non era male.
C'era un putpourri.
Ma questo era ai miei tempi, ai vostri non so cos'è Porta Venezia. Cosa ci avete aggiunto?
La comunità LGBTQ tantissimo.
Via Lecco, dico bene?
Via Lecco, sì.
Che un po' in realtà è un po' tutta l'area, ti dico. Cosa ci abbiamo aggiunto? Ci abbiamo aggiunto questo, ma io credo che sia la natura di Porta Venezia sia rimasta la stessa da quando appunto ci raccontavi di averci abitato tu. Semplicemente si è evoluta e si è ampliata in comunità.
Ah, voglio dirti un'altra cosa di quando,
certo,
ci abitavo io. Il mio coinquilino dell'epoca, avevamo 18-19 anni, lui forse aveva già 21-22, era molto incerto sul suo orientamento. Aveva avuto delle ragazze, ma gli piacevano dei ragazzi. E io mi ricordo la sera in cui io facevo il morto. Era anche una di quelle case, ovviamente, in cui non c'era privacy, perché per andare in una stanza dovevi passare dall'altra. E io mi ricordo, insomma, di avere assistito alla sua gioiosa iniziazione gay.
Vabbè, bellissimo, bello, è poeticissimo questa cosa.
Vi faccio vedere un pezzo di film che è un film che ha saputo raccontare l'essenza di un personaggio che è molto importante nella storia della politica italiana.
Guerre puniche a parte, mi hanno accusato di tutto quello che è successo in Italia. Nel corso degli anni mi hanno onorato di numerosi soprannomi. Il Divo Giulio, la prima lettera dell'alfabeto, il Gobbo, la Volpe, il Moloch, la Salamandra, il Papa Nero, l'Eternità, l'Uomo delle Tenebre, Belzebù. Ma non ho mai sporto querela. Per un semplice motivo. Possiedo il senso dell'umorismo.
Il Divo, allora io do per scontato che Mischeta ci abbia fatto almeno una festa con Andreotti.
Assolutamente.
Ok, ma per tutti quelli che probabilmente hanno la mia età e per i quali quindi Andreotti non ha, non ha rappresentato qualche cosa di così forte, ci faresti un breve riassunto sulla sua persona?
Andreotti è l'eternità, quindi sono molto stupito che Sofia voi...
Per i miei coetanei non lo è.
Ma un po' te lo ricordi? Da bambina, almeno da bambina, la gobba di Andreotti. Sì.
Pochissime cose mi ricordo,
Andreotti,
dei simboli,
era amico
come
di
vi
tutti.
Dicevo prima.
So che ci è rimasto malissimo di questo film.
E come mai è diventato simbolo dell'Italia, Andreotti?
Perché siccome di lui si fidavano moltissimo anche gli americani, quando c'era la guerra fredda con l'Unione Sovietica, con il comunismo, era uomo anche di intrighi e di segreti, era quello che teneva insieme le varie anime di un partito, la Democrazia Cristiana, che voleva essere pigliatutto, aveva dentro la sinistra, la destra, strizzava l'occhio ai fascisti, perché no, però poi è il primo che ha fatto il governo con i comunisti di Berlinguer, poteva essere appunto l'uomo che per quieto vivere faceva accordi anche con la mafia in Sicilia, che è stata la sua grande disgrazia, perché ha avuto un processo clamoroso in cui è stato accusato di collusione con dei padrini della mafia siciliana, ne è uscito assolto, ma non con formula piena, in parte riconoscendo che quei contatti c'erano stati. Ma lui, se fosse vivo tra noi, ci direbbe: ma cosa volete che sia? Anche i mafiosi sono italiani, per il quieto vivere dobbiamo tenere in barca anche loro. Per questo è stato considerato un grande statista. Sicuramente insieme a Alberto Sordi sono le due maschere italiane per eccellenza. Io ho avuto tra le disavventure più strane della mia vita che ho fatto per qualche mese il direttore del TG1, non avrei mai creduto. E quando mi hanno nominato è subito venuto a trovarmi il capo del comitato di redazione, cioè il giornalista che rappresenta il sindacato di redazione. Si è seduto davanti a me, mi ha detto il suo nome e cognome e poi ha subito aggiunto: e tanto perché lo vorresti a sapere fra poco, te lo dico già, io sono il genero di Giulio Andreotti. Come dire, prendimi sul serio. Io da quel momento, cioè, il direttore era lui, io chi ero.
Beh, è molto interessante questa cosa.
Come?
È molto interessante, nel senso ti fa capire un pochino, cioè bastava nominarlo.
I corridoi di Saxa-Rubra.
I corridoi di Saxa-Rubra, quante avventure, quante corse.
Quasi come a Doha.
Quasi come a Doha, sì, ma forse i corridoi di Saxa-Rubra hanno dei segreti ancora più
sì,
oscuri.
Un po' più sordidi.
Un po' più sordidi. No, comunque, sì.
Dicevo,
nel senso,
se anche tu hai dei soprannomi.
Assolutamente sì. E non per rubare la scena a Giulio, che comunque salutiamo, però anch'io sono chiamata la diva, ad esempio, anche a volte la divina.
Giustamente, sì.
E come mai? Pazzesca. Da dove vengono? Pazzesca.
Pazzesca, Contessa, Monica, Giovanna Arcor, vengono dalle mie numerose avventure.
Come sarebbe la tua festa ideale?
Guarda, ci deve essere assolutamente un trenino. Ci deve essere assolutamente una piscina.
Che orrore, non verrò mai.
Ci deve essere, no, tu vieni perché sei l'invitato speciale.
No, no. Il trenino non lo faccio. Deve,
no,
te lo
è obbligatorio subito. Il trenino a un certo punto. No, a mezzanotte no. Scatta, obbligo.
A mezzanotte vado a dormire.
La piscina, una piscina, una torta gigante da cui compare qualcuno. Forse Gada.
Voglio dirti
forse
che
Gada.
Voglio
dirti che
io sono pronto a uscire dalla torta a un patto. Detesto la fila ai buffet quando ti devi mettere il self-service, vorrei essere...
È un bruttissimo momento, effettivamente.
È un bruttissimo momento se il buffet è organizzato male. Se il buffet è organizzato bene, come alla mia festa, non ci saranno di quei momenti.
No.
Però vieni, perché ogni volta che ti invito qua...
Poi ti fanno mangiare in piedi, escono quelle fotografie di te con tutto storto, con la bocca piena.
Secondo me no alle foto. Ecco cosa deve avere una festa. No alle foto.
Brava.
Basta, no alle foto.
Ma Berlino.
Prendiamo la regola del Berghain e la applichiamo. Una bella festa per essere bella non deve avere le foto.
Cos'è questa regola? Cosa...
Berlino.
Voi parlate come
cultura, se... A questa cultura del clubbing, per cui all'interno dei club non si possono fare le foto. Quando entri ti mettono un adesivo sulla fotocamera del telefono. Ovviamente poi tu puoi toglierlo, però
una
loro...
grande civiltà.
Sì.
Sì. E lì dentro tu sei certo che è proprio...
Ecco, a Roma scordatelo. Adesso questo è il luogo comune, se non sbaglio, lei, la sua biografia è segreta, però tutti e tre i presenti hanno vissuto più a Milano, ovunque siano nati, che a Roma. E a Milano si dice: stai attento, perché a Roma ti corrompe, Roma ti coinvolge, fa di te una marmellata mescolata con gli altri, soprattutto in certi ambienti artistici, politici, giornalistici. E questo è un luogo comune vero. Tu alla romanità devi adeguarti.
A un tempo diverso.
A un tempo dei
una
ruoli, un'ironia, un fatalismo per cui adeguati. Quello classico che si dice del funzionario ministeriale che sa benissimo che il politico è un astro nascente che poi tramonta mentre lui resterà. Io a Roma infatti non l'ho mai amata, ci ho abitato diversi anni, ma non riuscivo a diventare romano. Conosco dei milanesi che sono diventati romani. Enrico Mentana, mio amico caro di liceo, non eravamo nello stesso liceo, ma insomma ci conosciamo dai tempi del liceo qui a Milano, lui è diventato romano, e va bene nella sua natura e lo fa magistralmente. Oppure appunto ci sono quelli che scoprono a Roma dei luoghi di mondanità e di potere in cui esserci vuol dire che sei veramente arrivato. Questo c'è molto più che a Milano, a Torino, a Genova, sono le altre città in cui ho abitato. Mi ricordo che al TG1, quando sono diventato direttore, è cominciato ad arrivarmi l'invito, anche piuttosto insistente, per andare ai pranzi e alle cene nel salotto di Maria Angiolillo, a
pazzesco,
Trinità dei Monti.
Pazzesco.
Sei stata, beh, abitualmente. Vabbè. È lì che ci siamo
conosciuti. Ero io che ti mandavo gli inviti, Gab.
E io mi ero proprio dato la regola di non andarci mai, anche se ero curioso come una scimmia, perché su Dago Spia uscivano sempre le fotografie di chi frequentava e c'era veramente di tutto. Infatti confesso che dopo che ho dato le dimissioni al TG1 ci sono andato un mezzogiorno, non una cena, perché volevo vederlo.
E com'è andata?
Ma è una cosa, mezzogiorno era un po' una versione minore, una versione minore, però sì, mi sono divertito, era molto sontuoso, c'era qualche presidente del Senato dell'epoca, qualche starlet, insomma, c'era il giusto. Ma insomma, così mi sono tolto lo sfizio.
Ci sta, per vedere l'eccesso la sera, secondo me.
Ma se preferisci Roma a Milano, cosa comprensibilissima e più che lecita, devi sapere che ci rimarrai impastoiata, diventerai romana.
Misti, mai capitato di essere una di queste feste?
Assolutamente sì, purtroppo senza Gad, perché lo invitavo e non veniva, anche se era molto curioso.
Certo.
Mi è capitato di avere dei piccoli pertugi da cui vedere questi mondi e sinceramente ci ho anche pescato a piene mani, non lo nego, nel senso che comunque il personaggio di Miss, anche tutta questa... le leggende intorno a Miss, cosa è vero, cosa non è vero, tanto viene da questo tipo di mondi e che è un mondo super italiano, fondamentalmente.
Mi hai fatto venire in mente una cosa fondamentale che devo dirvi.
Certo.
Sempre, è patetico perché parlo di 20 anni fa, quando ero direttore del TG1 mi telefona insistentemente e a un certo punto prendo la telefonata, prima le segretarie diceva dite che non ci sono, una ex Miss Italia, piuttosto nota, una ex Miss Italia, finalmente prendo la telefonata e dico chissà cosa vorrà e dice vorrei conoscerla. Io dico sì, certo, prima o poi troveremo. Dice, no, ma forse non ha capito, vorrei uscire a cena con lei. O poi è passata da me del tu, non mi ricordo. Io già mi sono visto la scena dei paparazzi fuori dal ristorante, pronti, eccetera, e ho detto ma volentieri, senz'altro. Adesso sono appena arrivato, non ho tempo, ma la richiamerò senz'altro, metto giù. Dopo 2 settimane su un rotocalco di gossip ho visto le foto di questa medesima ex Miss Italia con un ministro dell'epoca, che anche lui era stato nominato, veniva da un'altra città. Sono ipocrita, non faccio i nomi, come vedete, ma vi giuro che la storia è vera e secondo me è perfetta, è Roma, capisci?
Sì.
Se all'epoca, anziché quella signora, mi avesse telefonato Miss Cheta, tutto sarebbe stato diverso.
Ma
forse anche la nostra vita sarebbe cambiata.
Chi lo sa, Gad, però è un ottimo aneddoto, è anche un'ottima domanda.
Ti è capitato qualcosa del genere, Miss?
Cioè di chiamare io nelle redazioni?
Lo posto.
Lo posto, naturalmente, su via.
Assolutamente. Guarda, ti dirò, riceverò molte lusinghe, ma cedo soltanto a quelle a cui voglio cedere.
Abbiamo parlato tanto di Roma, ma a Milano ci sono dei salotti milanesi, voi li frequentate?
Sì, forse... cosa hanno di diverso? È che non c'è... nel salotto romano che si rispetta, a un certo punto compare un abito talare e c'è sempre anche... Sua Eminenza, il cardinale, c'è il politico, c'è il ministro. A Milano invece c'è tanta finanza, no? La Bocconi, gnam gnam.
Uewe gnam gnam.
Poi c'era Arcore e Villa Certosa, ma erano altre feste ed era naturalmente anche quello un intreccio di moralismo, perché c'era anche del moralismo. Il discorso sulla coerenza, come fai contemporaneamente a andare al Family Day e a dire che stai con la dottrina della Chiesa sulla morale della famiglia e poi fare la cena elegante. Allora abbiamo fatto i guastafeste, via, e non ne sono neanche tanto pentito.
Sentite, abbiamo parlato di simboli che hanno rappresentato il passato, il presente, e c'è stato un momento in cui in Italia la politica è diventata per la maggior parte simboli, che è stato l'arrivo di Berlusconi, che ha rivoluzionato non soltanto la politica ma anche la cultura italiana, e c'è un pezzo di un film che descrive benissimo questa cosa, che ora vi faccio vedere.
Vi diverte l'idea di raccontare la vostra italietta berlusconiana?
Vai piano, esercizio.
Non hai idea di quanto mi diverta. Siete così buffi, ridicoli. Tra di voi parlate solo di televisione e di Berlusconi. Oh, caro Bruno, siete un popolo a metà, tra orrore e folklore.
Esagerare, non esagerare, lasci via.
Siete proprio abituati alle vostre schifezze. Ogni volta noi pensiamo che voi italiani finalmente avrete toccato il fondo, e invece no. State lì che scavate. 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 E andate ancora più giù, più giù, raschiate.
Gioia e dolore, orrore e folklore. Gad, ti va di raccontarci come prima, aneddoticamente, questo passaggio, quando abbiamo incominciato a vivere tra orrore e folklore? E
allora, intanto diciamo che a noi Trump ci fa un baffo, perché Berlusconi ce l'abbiamo avuto ben prima, e è il suo modello. È evidente che Trump ha copiato Berlusconi. Ha copiato Berlusconi quando si è dissolto in Italia un sistema politico che era quello nato dalla Seconda Guerra Mondiale. I partiti si sono infradiciati, corrotti, le grandi speranze, le grandi ideologie che ci avevano dietro, che fosse la fede nel comunismo o la fede religiosa della Democrazia Cristiana, andavano a rotoli. E invece c'era la TV commerciale che ti diceva: guarda che puoi fare una vita fantastica anche tu, il lusso è alla portata di tutti, con i prodotti che noi ti vendiamo diventerai anche tu col Rolex. E questo ha preso moltissimo gli italiani e ci ha portato al record di essere il primo paese in cui il proprietario, ma più che il proprietario, anche l'ispiratore, il linguaggio di una televisione commerciale è diventato Stato. Ma non dimentichiamoci la seconda tappa, sulla quale Nanni Moretti non ha ancora fatto un film, ma spero che prima o poi lo faccia, perché poi siamo anche diventati il primo grande paese occidentale in cui un comico ha fondato un partito che ha vinto le elezioni, che è diventato il partito di maggioranza relativa. Fai la coppia Berlusconi-Grillo e poi capisci anche tutti quelli che vengono dopo, che sono minori rispetto a questi giganti della trasformazione della politica in commedia.
Chi è che comanda oggi? Chi è che ha il potere adesso?
Il luogo comune dice la finanza, ed è vero che ha uno strapotere la finanza, ma c'è anche una dimensione militare potentissima nell'alimentare le tensioni di questo mondo. Ci sono politici che aizzano la gente all'odio reciproco e che hanno un potere enorme. Fanno sempre finta che sono più potenti quelli che hanno i soldi, ma è un bello scambio di ruoli. Infatti sono molto pericolosi quelli che hanno i soldi e fanno politica. Quelli sono le persone di cui diffidare di più.
Miss, nello show business chi è che ha il potere?
Secondo me il potere decisionale finale ce l'ha il pubblico, nel senso che, o perlomeno da lì non scappi, ecco. Ci possono essere magari dei poteri che ti aiutano, management, essere spinti da certe forze, però alla fine la cosa
influencer.
Bella, influencer come la Viscardi, appunto,
quella però decide la nostra sorte.
Però nonostante tu possa essere spinto da vari poteri che magari ti danno visibilità, che ti danno canali preferenziali, eccetera, eccetera, la cosa bella è che alla fine è il pubblico che decide e sceglie di ascoltarti o no.
Il potere di chi sa influenzare. Secondo te la tua musica sa influenzare il pubblico che l'ascolta?
Non mi piace influenzare. È forse un termine un po' strano. Sicuramente mi piacerebbe che accendesse certe lampadine, facesse fare certe domande e facesse porre certe questioni. Quello mi interessa di più. Non mi interessa che le persone la pensino come me o... Mi piacerebbe semplicemente porre certe questioni, fare in modo che sia, che misse tutto un po' quello che circonda, che può essere anche vedo un video, può essere anche sento una, due versi. Mi piacerebbe che facesse fare delle domande, facesse fare delle questioni. Ma ti dirò di più, anche agli hater che scrivono sotto, che commentano, intanto io ti ho fatto fare una domanda. A me questa cosa piace tanto, è quello che mi piace anche vedere commesso, non so, quello che si muove
mi
una
piace
volta
molto.
Che tu butti l'esca, ecco.
La tua risposta mi sembra perfetta, cioè oltre che darti gioia, oltre che emozionarti,
sì.
Che ti faccia anche pensare, che ti ponga delle domande.
Sì.
E questo avviene inevitabilmente anche per l'ambiguità del tuo modo di esprimerti, perché lo dicevamo prima, ci possono essere tanti ragazzi ai quali piace la tua musica, piacciono i tuoi video e poi hanno dei comportamenti opposti a quelli che tu vorresti. Io che appunto non me la sentirei mai di fare il vecchio moralista censore che dice ho visto nel video Porta Venezia ci sono quelli che pippano, ci sono quelli che alludono alle pasticche, quelli che bevono troppo alcol, allora sei diseducativa. Quelle sono stronzate colossali, perché invece la tua è una rappresentazione molto viva della realtà, per cui potete dire che Porta Venezia è un simbolo, ma è un simbolo concreto. Uno deve poterci sì, confrontare. Poi l'assurdo è che se lo fa uno scrittore, se lo fa un romanziere, nessuno lo accusa di...
Può dire tutto quello che vuole.
Sì, esatto.
Tutto,
sì.
Tutto.
Se invece lo fa in un video o in una canzone, sei complice, sei un pusher. Come
no,
minimo,
mi trovi, no? Mi trovi super d'accordo con questo pensiero,
però,
perché anche io l'ho sempre...
Però io credo che vedere anche la brutalità... Io mi ricordo in quel video quattro ragazzi in macchina che si organizzano la serata, che trovo patetici, volgari, orrendi. Ma io credo che vederli aiuti a pensare, non incoraggi a diventare come loro. Sarò ingenuo.
No, secondo me in realtà è corretto. Cioè, voglio dire, qui entriamo poi in un discorso di censura. Il passo, secondo me, vicino a questa qua, un discorso di censura, di cosa... Io devo narrare quello che vedo, devo censurarmi in quello che dico, devo censurarmi perché sono una rapper e faccio musica, allora lo metto in un libro stampato e vale di più, vale di meno, cosa vale di più? È tutto cultura, è tutto arte.
Ti autocensuri molto tu?
Sinceramente no.
Beh, in effetti.
E nel giornalismo?
Guardala,
sinceramente
ma
no, non mi autocensuro molto. Non mi autocensuro molto.
Nel giornalismo c'è molta autocensura, ci
certo
sono
che sì.
Dei temi di cui direttamente
nessuno
non si parla.
Di noi è l'indipendenza e la schiena dritta in persona, e soprattutto quando sentite un giornalista che si vanta della sua assoluta indipendenza,
è
il primo di cui diffidare, diciamo. Chi si loda si imbroda, quello sì che è un problema, a differenza di meglio come dare che foto, chi si loda si imbroda è di solito c'è zecca. Tieni sempre conto del media su cui stai operando. Se ha un padrone di un certo tipo, ne tieni conto. Poi ci sono i giochi di pesi e contrappesi. Un altro esempio che faccio spesso, quando ero vice direttore della Stampa e c'era Mani Pulite, le grandi inchieste giudiziarie di Tangentopoli, ci ritrovammo che l'amministratore delegato della Fiat, proprietaria del nostro giornale, una sera veniva indagato per peculato, mi pare, corruzione, roba del genere. Telefoniamo agli avvocati, cerchiamo di verificare col Tribunale di Milano e gli avvocati di Romiti, perché era Romiti, ci dicono: noi non abbiamo ricevuto niente. Noi consultiamo ancora le nostre fonti, ci dicono: no, no, guardate che è indagato. E allora la Stampa di Torino, il giornale della Fiat, cosa diavolo fa? Noi siamo usciti in prima pagina a 9 colonne dicendo la notizia, Romiti indagato, sapendo che lui si sarebbe molto arrabbiato, il suo avvocato pure, e forse anche l'avvocato Agnelli. Però se non l'avessimo fatto in quel momento, in realtà ne avrebbe avuto un danno per primo il giornale stesso, di fronte alla concorrenza, di fronte ai lettori. Quindi non è che ci sia voluto un gran coraggio da parte nostra, semplicemente i rapporti di forza in certi momenti ti consentono di evitare le autocensure. Ma quando invece, come oggi, i giornali sono tutti in rosso, perdono soldi, minacciano licenziamenti perché ci sono troppi redattori e la proprietà si è fatta molto più incombente, ha uno stile padronale, come purtroppo sta succedendo nella maggior parte della stampa italiana, allora l'autocensura torna per forza.
Gad, tu ti diverti nel tuo lavoro?
Pazzamente sì.
Cosa significa fare il giornalista? Ce lo racconti?
Sviluppare una curiosità continua. Io ho cominciato a farlo senza minimamente concepire che fosse un mestiere. Ti raccontavo di Lotta Continua. Quando facevamo quel giornale, se qualcuno ci avesse detto siete giornalisti, lo prendevamo come un'offesa, perché era un modo di trasformare la realtà e, andando in giro, di scoprire anche che le nostre idee dovevano essere rimesse in discussione, che nulla era come ce l'eravamo immaginato. Per cui, anche se può sembrare patetico, per me ancora oggi il fatto di dormire in una camera d'albergo di una città lontana, conoscere tutta la provincia italiana, avere girato in tanti posti anche molto derelitti di questo pianeta, è una continua scoperta, è la mia grande fortuna, molto più che non il restare inchiodato in redazione. Mi è capitato anche di fare lavori di direzione nei giornali o di fare i talk show in televisione, ma niente vale come questo andare in giro.
E che tipo di storia hai raccontato con il tuo giornalismo?
Prima gli operai e poi i padroni, mi viene da dire, perché per le ragioni che immagini legate al luogo da cui ho cominciato, il mondo operaio, il mondo delle periferie, è stato quello nel quale eravamo immersi fino in fondo, avevamo le nostre amicizie. E poi invece la sorte ha voluto che, entrando nei giornali borghesi, come li chiamavamo allora, conoscessi anche i loro editori, che spesso erano grandi industriali. Per cui mai e poi mai, lavorando a Lotta Continua, avrei pensato frequenterò Romiti, Agnelli, De Benedetti, e poi ho conosciuto anche loro, ma posso dire di averli conosciuti con la stessa identica curiosità di chi appunto si sente marziano e li guarda un po' da fuori.
Keta, tu li hai attraversati questi due mondi?
Sì, io li ho attraversati.
È stata il CEO, che vuol dire amministratore delegato, per chi non sapesse.
Gad, sì, stiamo scrivendo la biografia di Messi insieme, ormai è praticamente chiaro. Sì, no, mi interessava molto quello che ha detto Gad di vedere alcune persone come marziane. È interessante, nel senso che comunque tu magari arrivi in certi mondi e vedi certe persone come lontane, come marziane, poi scopri che in realtà ci sono del tunnel di comunicazione che passano da un mondo all'altro velocissimo. in cui mondi diversi in realtà si muovono su terreni tanto comuni, e questa cosa qua non è visibile ad un primo impatto, ma se entri un pochino dentro la riesci a vedere. Comunque, per rispondere alla tua domanda, sì, anche a me piace tanto, come diceva prima Gad, andare nei posti, vedere, scoprire, ma in generale anche non soltanto quando magari vado ai live e vado in altre città e scopro tante cose, è anche un andare in giro e scoprire mondi che puoi conoscere, non lo so, in certe situazioni milanesi che ci possono capitare anche a noi, magari feste o ogni volta che fai qualcosa magari di diverso, che esci dalla tua comfort zone, si aprono questi spiragli su dei mondi.
Tu hai
bellissimi.
Il vantaggio che quando ti togli la mascherina nessuno ti riconosce e quindi puoi girare liberamente.
Guarda, mi hanno visto i miei due ex mariti senza mascherina, però vabbè, non ne voglio parlare in questa sede, Gad, perché siamo ancora un po'...
Ma io parlavo di una cosa molto meno intima, parlavo della tua curiosità di andare in giro. Dici, io mi tolgo la mascherina, vado dove mi pare, no?
Ma sì, vado anche a Doha, appunto.
Io dovrei mettermela, invece ce l'ho.
Ce l'hai, perfetto, siamo tranquilli. No, comunque anch'io ho tanto questa cosa di scoperta, di capire, mi ritengo quasi a volte una piccola scienziata, ecco, nella volontà di scoperta che ho. E mi piace tanto uscire dalla comfort zone per vedere altri mondi. Questo mi interessa tantissimo e mi dà anche tanto.
Qual è il tuo rapporto con l'industria dello spettacolo? Ti ci muovi bene?
Mi diverte tanto, sinceramente. Mi diverte vederne le differenti parti, le differenti sfaccettature. Mi diverte vedere come sono fatte le cose realmente. Nel senso che è bellissimo che Commisso ha la possibilità di vedere spesso da dietro come sono realizzate certe cose, come ha realizzato un programma televisivo, come ha realizzato un live che va in TV, come ha realizzato un live in un piccolo posto, un live in un grande posto. Sono tutte cose che mi piace vedere, mi piace scoprire. Se mi ci muovo bene, ma forse sì, perché sono mossa a volte da sano divertimento nello scoprire le cose. A volte vedi dei meccanismi un po' strani, vedi dei corridoi un po' più oscuri.
Saxa Rubra,
quel mostro gigante che tutti ci portiamo dietro. Però...
C'è qualcuno con cui scazzi o qualcosa per cui scazzi all'interno di questo mondo?
Sinceramente... Non è che mi va tanto bene che nessuno mi abbia ancora chiamato per fare un film, con questo mi dà fastidio particolarmente, faccio un appello a tutti i registi all'ascolto. No, con cosa scazzo? Scazzo quando si pretende che lo spettacolo sia qualcosa di diverso dalla realtà, che dica del falso per politically correct. E forse queste cose, quando non viene data tanta libertà al mondo dello spettacolo e lo si considera diverso, differente da altri territori espressivi, ecco, forse quello mi infastidisce, però per il resto mi incuriosisce tanto e mi dà possibilità di scoprire tante cose, ecco, muovermi in questo mondo.
Gad, tu sei una persona ambiziosa, desideravi avere successo quando eri più piccolo?
Non ci ho mai creduto, mi sembrava una cosa... Mi è veramente successo per caso. Io ero molto brutto, avevo la R accentuata, il nome strano, che quando sono andato in televisione c'erano ancora le annunciatrici, lo storpiavano regolarmente. Gedlerner, Gestetner, Gardner...
Gestetner top.
Sì. L'ultimo dei miei pensieri era di poter fare della televisione, che è stato lo strumento poi, diciamo, del mio benessere, perché i talk show erano, come dire, anche redditizi da questo punto di vista, oltre che molto diversi da quelli di oggi, autentici. Ma mi ci sono trovato veramente per caso e perfino con un po' di imbarazzo, di così cautela, oddio, riuscirò a tornare quello di prima, sto tradendo me stesso, io ero il giornalista con il quaderno e l'abiro che andava in giro, sarò capace di tornarci dopo. Quando mi hanno proposto di fare il vice direttore alla Stampa e il direttore al TG1 sono cascato dalle nuvole, ma dovete credermi. Poi non sono mica ipocrita, non è che mi ha fatto schifo. Ti dà appunto un prestigio, ti dà anche molti nemici. A quel punto cominci a prenderti troppo sul serio perché ricevi magari un attacco e diventa la cosa più importante della giornata. Ti sopravvaluti. Quindi io ho avuto questi difetti. Sono stato polemico, un po' egocentrico. Mi ci sono diventato nel potere. Adesso sono in una fase di netto declino e quindi molto più tranquillo e rilassato. Ho appena lasciato anche così un po' malvolentieri un giornale che aveva cambiato proprietà. Sono andato in un altro giornale più piccolo ma che mi dà la sensazione di maggiore libertà e diciamo che posso andare più spesso in giro senza la cravatta. Ho messo molte cravatte in vita mia.
E tu mi ti aspettavi
e,
che...
E mi sono sbagliato perché oggi avrei dovuto venire forse addirittura con un papillon.
Ma no? Va sempre bene, Gab, sì, grazie, guarda, grazie. Tu vai sempre bene nel senso che è detta moda.
Tu mi ti aspettavi che il successo che hai avuto sarebbe stato così?
Cosa mi aspettavo? Non lo so sinceramente. Mi fa strano dire il successo. Sinceramente non avevo aspettative.
Ma come te lo godi?
In che senso?
Bella domanda.
Come me lo godo?
Ad esempio è una cosa cretina, ma sì. Per quelli che fanno la televisione
sì.
Come me,
sì.
Chi più chi meno, perché alcuni veramente diventano padri, però è innegabile che ti fa piacere essere riconosciuto. Ok? Qualcuno...
Ma sai che
no. Non posso condividere.
Eppure io ti dico, tra i giornalisti ce ne sono parecchi che scambiano la popolarità con la bravura. Cioè, se
sì,
tu, la tua faccia va davanti a la telecamera con la lucina rossa tutti i giorni, mille volte, è ovvio che dopo tutti per strada ti riconoscono. Mm-hmm. E molti pensano che questa sia la prova che lui è bravo. Mm. Ok? Però diciamo che tu dici che a te dà fastidio la notorietà, tra virgolette.
Non proprio. Cioè, nel senso, però non è quello che mi fa piacere del mio lavoro. Cioè, non, e penso anche Miss, visto che ha deciso di coprirsi il volto. Lei l'aveva previsto. Io ero troppo piccola per prevederlo. E poi però dipende quanto. È ovvio che all'inizio ti dai delle conferme, quella cosa lì.
Sì.
Però poi a un certo punto.
Ma allora a maggior ragione faccio la domanda: come te la godi? Come
ma
te lo
posso
godi?
Dire la verità, io.
Il successo.
I momenti che veramente. Sono i momenti di condivisione. Te lo dico proprio apertamente: il live che faccio sono il momento che più. In cui più mi godo che. Miss è conosciuta, le canzoni di Miss sono conosciute perché fare delle feste con un sacco di gente e avere quelle vibe per me è impagabile. Per me veramente è. Se tu mi dici quali sono i momenti più alti che hai avuto con Miss, che hai vissuto, secondo me i momenti dei live, infatti mi mancano tantissimo perché sono dei momenti di espressione a tantissimi livelli, secondo me. E per il resto me lo godo perché ti mette magari in delle situazioni buffe, mi fa ridere, mi diverte, ecco. Mi piace tanto sinceramente a me la parte ludica di questo progetto. Poi me lo godo perché avere la possibilità di poter lavorare al tuo album, al tuo EP, alla tua canzone, al tuo video è impagabile. Cioè, nel senso, avere la possibilità di fare questo lavoro è una cosa bellissima e io sono davvero contenta di essermela riuscita a conquistare. Per me me la godo su vari piani, ecco, sì.
Sentite, abbiamo parlato di simboli che hanno rappresentato il passato, il presente E per chiudere vorrei parlare con voi di futuro, quindi vi faccio vedere una clip di un film iconico per la nostra generazione.
Non c'è più contatto con la Casa Bianca.
Dov'è l'epicentro?
Nord di Chesapeake Bay.
Signora Neisser, il presidente russo in linea, signore.
Chiedo scusa.
È appena entrato nello spazio aereo cinese.
Sì, affermativo, signor presidente. Finché le comunicazioni non saranno ripristinate, è a me che spetta il comando. Sembra che tutti gli altri capi di Stato siano in volo, con eccezione del primo ministro italiano, che ha deciso di rimanere in patria e di affidarsi alla preghiera.
La tua musica è più utopia o distopia?
Una domanda interessante, soprattutto di questi tempi, nel senso che siamo passati dalle distopie orwelliane che vedevamo tanto lontane a delle distopie attuali e reali. È un tema su cui mi sto appunto interrogando. È inevitabile che l'utopia si scontri con la distopia. Esempio, i tempi in cui viviamo sono tempi, secondo me, in cui siamo schiacciati tra ipertecnologie e credenze medievali, ecco, come dire. Diciamo, tra l'ipertecnologia che ci spinge a immaginare futuri diversi, differenti, poi dall'altra parte cosa ci portiamo dal passato? Ci portiamo magari appunto il credere senza documentarci in nuove favole, nuovi miti moderni. Ecco, secondo me si sta un pochino, è come se il pensiero si retrocedesse e la tecnologia si iperalimentasse. In questo forse si scontrano distopia e utopia, e in questo il passato è un po' uno schiacciamento di queste due epoche, secondo me. E infatti, fondamentalmente, ne parlavamo anche un po' prima, cioè Giovanna Arcor è un pochino questo, nel senso, perché ho sentito l'esigenza di creare questo doppelganger che arriva dal Medioevo e però si muove in un ambiente attuale. È perché secondo me abbiamo tante caratteristiche oggi del Medioevo e però ci muoviamo in ambienti ipertecnologici. Sembra che ci siamo messi d'accordo.
Sì, perché...
Perché è vero, secondo me.
Adesso non voglio darmi delle aree. Ho scritto un libro in cui si parla di Medioevo contemporaneo, parlando delle crociate.
Lo devo ancora leggere.
Ma stai tranquilla.
Poi, lo devo ancora leggere.
Puoi risparmiarti. Ma lo dicevo perché sai cosa abbiamo in comune con quel tempo? Il presagio di Apocalisse.
Tanto.
L'idea
sì.
Che possa finire tutto, che
sì.
In alcuni suscita integralismi religiosi, fanatismo o superstizioni vere e proprie, cospirazionismo, immaginare dei piani segreti che vogliono distruggere la nostra civiltà, la sostituzione etnica, eccetera. In altri io spero e credo che ugualmente però ti aprano degli orizzonti di redenzione, di ricerca di un mondo nuovo,
sì.
Di un cambiamento radicale, perché succedono cose che prima pensavamo di vedere soltanto nei film.
Esatto.
Per cui se abbiamo visto crollare la Cappella Sistina e la Cupola di San Pietro, Noi possiamo dire, dopo, di avere visto una piazza San Pietro completamente deserta, con una pioggia battente, con sullo sfondo soltanto le sirene delle ambulanze e un omino vestito di bianco da solo che andava a pregare il cielo pieno di nuvole che questo morbo che ha fatto ammalare il pianeta, nel quale noi ci illudevamo di rimanere sani dentro a un pianeta malato. Cioè, questo era il tono del discorso di quel Papa. Quindi, utopia o distopia, dici tu? Sicuramente abbiamo la concreta percezione di poter finire in un incubo. E credo che i più giovani ce l'abbiano fortissima, perché se io finisco in un incubo a 65 anni posso dire di aver avuto una vita fantastica, essendo nato in questa, no, veramente sono nato da un'altra parte piena di guerre, ma insomma essendo arrivato in un posto in cui si è vissuti tranquilli. Ma loro non possono dire la stessa cosa, quelli della tua età. E quindi, scusa, ti ho interrotta sul Medioevo.
Ma in realtà c'è un ragionamento che hai continuato, perché ci siamo accorti di vivere in una realtà malata, in un mondo malato, e noi dobbiamo proteggerci, dobbiamo fuggire. Forse questo sta spalancando in noi un'umanità.
Ma finché i popoli, le persone più svantaggiate, hanno creduto potentemente nella possibilità di cambiare le loro condizioni, il mondo è andato avanti ed è migliorato. Quando invece non ci hanno creduto più, lo abbiamo visto precipitare anche nella dissipazione, negli sprechi, nelle catastrofi ambientali, nelle ingiustizie, nel predominio della finanza su altri. Quindi io ho piena fiducia nel futuro. Tra l'altro sono convinto che questo nuovo razzismo, per cui appunto sovranisti, gli uni contro gli altri, è una fase transitoria. Sono sicuro che è talmente inattuale. Basta guardare i tuoi video, non so come dire, basta guardare la realtà che ci circonda per capire che è una cosa, è un colpo di coda del passato, doloroso, può durare qualche anno, ma su quel piano lì il mondo si aprirà.
Ecco, io voglio aver fiducia in questo, nell'umanità, nello spalancare interiormente cieli, ecco, questo, voglio avere fiducia, in questo voglio avere fiducia.
Sentite, sperando che non arrivi, arriva l'Apocalisse. Con chi vorreste essere e dove?
Vabbè, con God, cioè, ormai ce lo siamo detti, dove?
A questo punto facciamo una cosa che non si può fare in tempi... Guarda.
Addirittura,
wow, addirittura, ragazzi, l'abbiamo fatto.
Grazie mille, se volete vi offro un caffè.
Grazie.
Beh, direi di sì.
Andiamo a berci un caffè. E vi faccio anche firmare il Chuck.
Ah, bello!
Piccolo, perché devono starci tutti gli ospiti.
Vuoi fare
qua
tu per primo, che prima l'ho fatto io?
Sì, perché tu ti allarghi, ho visto.
Io mi allargo.
Piccolo, lei si allarga, io lo faccio invece in un angolino.
In angolino, vedi subito.
Guarda.
Wow! Ragazzi, grazie, mi sembra veramente bellissima chiacchierata. Sono molto contenta.
Sono molto contenta.
Anch'io. Bravissima tu.
Guarda, quei cuoricini, guarda. Oggi sono romantica, sì, ma sta ragazza, non lo so, non lo so.
Non lo vogliamo.
Non approfondiamo, però non il caffè date.
Il caffè lo vogliamo, è molto buono, non lo dico veramente.